possiamo pensare che questa religione sia nata da un contatto avvenuto tra, diciamo, l'umanità, per semplificare, e degli esseri tecnologicamente decisamente superiori. È nata così, è nata, come dire, come una storia vera, concreta, materiale, fisica, e che poi nei secoli, perso il contatto materiale con questi personaggi, in realtà è stata poi elaborata dal punto di vista teologico.
Una storia incredibile, una storia che i ricercatori alternativi leggono proprio tra le righe della Bibbia, dove, con gli strumenti culturali, concettuali e linguistici dell'epoca, gli antichi avrebbero raccontato una realtà ben diversa da quella che abbiamo sempre immaginato. A partire dal concetto stesso di Dio, nella Genesi si parla di Elohim, un nome plurale.
Elohim vuol dire forse gli splendenti. Nel senso che la parola Dei è una parola introdotta dalla teologia, ma che non apparteneva alla cultura di chi ha scritto la Bibbia. Quindi l'idea di inserire gli Dei nasce appunto in quel processo di elaborazione teologica che è durato molto nei secoli, ma all'inizio questi indicavano certi individui che erano dotati di caratteristiche dal punto di vista culturale, tecnologico, eccetera, di gran lunga superiore agli uomini, ma certo non esseri spirituali.
Mauro Biglino, traducendo letteralmente il testo dall'ebraico masoretico, è arrivato a questa conclusione sconcertante. Come prima di lui, Zecaria Sitchin e i teorici degli antichi astronauti, è convinto che i nostri antenati abbiano avuto a che fare con entità ipertecnologiche arrivate dallo spazio. Le stesse che ci avrebbero fatto evolvere. Così infatti andrebbe letto il racconto della creazione, non un mito ma una procedura scientifica.
Questi Elohim sono intervenuti sulle specie esistenti, che possiamo ipotizzare Homo erectus o Homo habilis, hanno fatto un intervento di ingegneria genetica e hanno dato, come dire, un colpo di acceleratore a quella che poi è stata l'evoluzione che conosciamo.
Esseri umanoidi che ci hanno fatto davvero a loro immagine e somiglianza, inserendo parte del loro DNA nel nostro.
Eva è Hawa, che è la madre dei viventi, cioè la femmina da cui poi è derivata tutta la specie. La Terra, il pianeta Terra, è la Adama, e Adamo è quello del pianeta Terra. Quindi in realtà, se volessimo tradurlo letteralmente, dovremmo dire il terrestre, per distinguerlo da quelli che terrestri forse non erano.
Ma perché forzare così la nostra evoluzione?
C'è una risposta che possiamo attingere dalla religione. Quando la religione ci dice che noi siamo stati creati per amare e servire Dio, contiene un profondo concetto e contenuto di verità, nel senso che se questi sono arrivati qui, quando ci hanno formati proprio perché noi lavorassimo al posto loro, quindi era un servire estremamente concreto, molto più di quanto non si pensi.
Dunque, viaggiatori stellari arrivati da molto lontano, ma nessuno sa davvero da dove.
Ah, qui ci sono un sacco di ipotesi, io non mi sbilancio su nessuna, nel senso che il mio metodo è quello di leggere e descrivere ciò che c'è scritto nel codice di Leningrado. Le ipotesi sono tante, ognuno può scegliere la sua, in attesa poi che una venga valorata, insomma, dalle ricerche scientifiche. Possono essere arrivati appunto da Nibiru, come dice Sitchin, possono provenire dalla zona di Orione, come farebbero pensare certi riferimenti aramaici all'interno della Bibbia stessa, però lì dobbiamo sapere veramente che siamo a livello di ipotesi assolutamente incerte.
Tante ipotesi, una certezza. Il Dio della Bibbia non è un Dio immanente o spirituale, anzi sembra una creatura molto umana che prova rancore e gelosia, che si vendica e che uccide.
Direi che ha solo caratteristiche umane, nel senso che è pressoché impossibile trovare nell'Antico Testamento, soprattutto nelle parti fondanti, cioè quelle che raccontano la storia delle origini, qualsiasi riferimento spiritualista. Questo è avvenuto solo successivamente con l'elaborazione teologica. D'altra parte, anche importanti esegeti ebrei dicono appunto che trovare la visione di un Dio spirituale nella Torah è assolutamente pretestuoso, perché non c'è.
Esigenze umane anche quelle che dimostrano i messaggeri di Dio, gli angeli, che tutto sembrano fuorché entità incorporee.
La figura dell'angelo è il classico esempio di questa elaborazione teologica, perché gli angeli della Bibbia, i cosiddetti angeli della Bibbia, cioè i malachimi, in realtà tutto sono meno che angeli. Io mi occupo di ciò che c'è scritto nella Bibbia, racconto ciò che c'è scritto nella Bibbia, e se c'è una delle poche cose su cui non possiamo avere dubbi, che quando la Bibbia parla dei malachim, parla di esseri materiali, dotati di due gambe, che camminano, devono mangiare, si sporcano, devono lavarsi, hanno necessità di dormire e quindi non hanno nulla a che vedere con le figure angeliche di cui tradizionalmente si parla. Quando si leggono certi brani della Bibbia, li si ritiene a priori non veri perché si dice non è possibile che nella Bibbia ci sia scritto questo. E allora per forza chi ha scritto quello doveva necessariamente voler dire altro, invece non è vero. Chi ha scritto quello voleva dire quello.
E allora quelli che la Bibbia chiama carri di fuoco o turbini di vento, altro non sarebbero che astronavi sulle quali il Dio degli Ebrei si spostava.
Si dice non è possibile che la Bibbia parli di, diciamo pure di astronavi. In realtà la Bibbia ne parla come? Il più famoso, come sappiamo tutti, è Ezechiele, che parla del carro celeste.
Improvvisamente il cielo si aprì. Vidi un vento tempestoso venire da settentrione ed in mezzo alla tempesta lampeggiava come metallo lucente una grande nube avvolta da una luce abbagliante e da una fiamma ininterrotta. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati.
Anche sul Sinai Dio si manifesta a Mosè nel suo Kevod, parola che i teologi traducono come gloria e che invece, spiega Biglino, in ebraico significa ciò che è pesante e forte, forse una macchina volante.
Uccide chi le sta vicino, Dio non può intervenire su questa uccisione perché non è in grado di controllare gli effetti di questa macchina. Se si sta un pochettino più lontani questa macchina non uccide, se ci si nasconde dietro delle rocce la macchina non uccide, quindi vuol dire che ciò che Dio non è in grado di fare, controllare gli effetti di quella macchina, lo possono fare delle semplici rocce. Questo mi pare che non richieda interpretazioni, quindi voler dire che quella è la gloria di Dio significa mettersi lungo in percorso che poi non ha spiegazioni, salvo introdurre il concetto che la teologia introduce spesso del mistero. Ma se si legge attentamente la Bibbia non c'è bisogno di introdurre la categoria del mistero, è tutto chiaro.
Un'altra tecnologia impossibile per quei tempi, ma descritta con dovizia di dettagli, è quella contenuta nell'Arca dell'Alleanza.
Nel senso che l'Arca dell'Alleanza era, come dice il rabbino Moshe Levin, un condensatore elettrico, quindi un grande macchinario capace di condensare e erogare energia. Il suo utilizzo era riservato a coloro che erano addestrati e abilitati a farlo. Chi tentava di utilizzarla senza avere le necessarie conoscenze moriva, veniva ucciso. È uno di quegli oggetti che teoricamente non possono esistere. Peraltro aveva anche delle altre funzioni, non soltanto quella di arma, tant'è che la Bibbia dice espressamente che quando Mosè entrava nel tempio tenda nel deserto, parlava con l'Elohim che era lontano e la voce dell'Elohim era udita da Mosè in mezzo tra questi due pannelli che la Bibbia chiama cherubini, ma bisogna sapere che il termine cheruv, da cui deriva cherubini, indica l'atto del coprire. Siamo tutti in attesa di sapere se quella che è nella cappella di Santa Maria di Sion ad Aksum in Etiopia sia quella vera. Ho letto un'intervista del patriarca del posto che dice che forse entro il 2012 finalmente la lasceranno vedere al pubblico, speriamo.
Come se non bastassero tutti questi indizi a suffragio della teoria aliena, il ricercatore porta come ulteriori prove due passi poco noti della Bibbia, ma molto significativi.
Nella Genesi, nel Deuteronomio, ci sono appunto questi racconti da cui si capisce che questi avevano una organizzazione militare che aveva previsto una spartizione della terra. Noi siamo a conoscenza di quella parte, attraverso l'Antico Testamento, di quella parte della storia che riguarda quella particolare zona geografica che era stata assegnata a questo qui che poi si faceva chiamare Yahweh.
Ma c'è di più. Nel libro dei Salmi leggiamo addirittura che Dio muore.
È un'assemblea degli Elohim, il capo dell'assemblea sta, come dire, duramente rimproverando i suoi colleghi perché dice che in realtà non stanno governando come dovrebbero perché sono arroganti, prepotenti, eccetera, e dice loro, sì è vero, voi siete degli Elohim, però ricordatevi che se anche siete degli Elohim, voi siete mortali come tutti gli altri uomini. E glielo dice espressamente. E allora qui dobbiamo metterci d'accordo. O diciamo che quando la Bibbia parla di Elohim, si riferisce a Dio, e allora si riferisce a Dio anche lì, oppure alcune volte si riferisce a Dio, altre volte no, però allora a questo punto, voglio dire, si perde di ogni credibilità.
Il quadro che ne esce è disorientante. i nostri valori, i nostri punti di riferimento rischiano di crollare, inclusa la fede.
No, direi di no. Non dico che Dio non esiste. Può benissimo esistere un Dio e questo Dio può benissimo aver messo all'interno del suo disegno anche questi personaggi che non hanno fatto altro che dare un piccolo colpo di acceleratore all'evoluzione degli ominidi verso l'uomo. Ma questi potrebbero essere stati mandati da Dio. E questo libro, cioè la Bibbia, può benissimo essere il libro che quel Dio, diciamo il Dio vero, quello universale, trascendente, spirituale, ha scelto per far sì che gli uomini si avvicinino a lui. Non voglio mettere in discussione la fede di nessuno, nel modo più assoluto, io racconto ciò che c'è scritto. Lì c'è scritta una storia, per l'uomo di fede quella storia può stare dentro il disegno provvidenziale di Dio.